Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come abbiamo avuto occasione di sottolineare nelle altre domeniche, è da questo momento in poi, dalla terza domenica in poi, che il cammino quaresimale si diversifica, perché la prima e la seconda domenica ogni anno ci propongono, nell'anno A, nell'anno B e nell'anno C, ci propongono lo stesso Vangelo, la tentazione di Gesù e la trasfigurazione. A seconda dei vari cicli, ripeto A, B e C, abbiamo poi diverse forme di quaresima. La prima, che è quella del catecumenato, la seconda è quella cristocentrica, quella che abbiamo celebrato l'anno scorso, e quella di quest'anno penitenziale, quindi più fondata sulla riscoperta della nostra conversione e della nostra vita cristiana santa, battesimo e confessione. E dunque, incominciando questo cammino di diversificazione, quando, come vi dicevo all'inizio, manca un mese a Pasqua e in questa prossima settimana cadrà la metà della Quaresima, ascoltiamo una pagina di Vangelo, io direi unica e molto particolare. Ci presenta anzitutto la prima parte del Vangelo, che avete notato è divisa in due parti. Ci presenta la prima parte del Vangelo Gesù che commenta i fatti successi in quel periodo a Gerusalemme. Sono due disgrazie, chiamiamole così, due questioni serie. La prima, una ribellione che Ponzio Pilato ha sedato, come facevano i romani, che erano in questo molto decisi e molto fermi, soffocata nel sangue. Ecco perché il Vangelo usa quell'espressione, no? Hanno mischiato il sangue di queste persone a quello dei sacrifici. E poi una disgrazia, come tante ne succedono, il Ponte di Genova è una di quelle più vicine a noi probabilmente, di una torre, la torre di Silo, è caduta su delle persone, di queste persone 18 morirono. E Gesù viene interpellato sul significato, direi così, spirituale e religioso di queste cose. E direi che l'interpretazione che Gesù ci dà è un'interpretazione che noi dobbiamo imparare. La nostra vita, dice Gesù, è fatta così. Quelli non erano più peccatori degli altri, perché sono dovuti morire in quel modo. Ma la nostra vita comporta questo. La nostra vita, non essendo una vita perfetta, essendo la vita di persone come siamo noi, fragili creature, è soggetta a tutte queste cose qui. Siamo soggetti a tutte queste cose. Mi ammalo, certe volte guarisco, certe volte posso non guarire. Muoio, normalmente tutti quanti moriamo. Una persona alla quale voglio molto bene dice sempre così, no? Ve l'ho detto anche ieri sera. Dice: Don Chico, guardi che per morire ci vuole soltanto un pretesto. Quindi nella nostra vita verrà il momento nel quale anche noi troveremo il pretesto giusto per morire. E nella nostra vita ci sono tante cose belle, tante cose gioiose, tante cose felici, tante cose che ci soddisfano, tante cose che attirano la nostra attenzione, ma ci sono anche tante cose che sono sacrificio, che sono fatica, che sono impegno, perché noi dobbiamo ricordare sempre che il cielo non è qui e che la nostra vita porta il segno della finitezza. Allora quelle persone, dice Gesù, non erano più peccatrici delle altre, sono finite in quel modo, no. Per quelle persone doveva andare così e per noi andrà cosa? Ma andrà sicuro. E allora Gesù usa questo pretesto, questa domanda di interpretazione, di senso dei fatti della vita per dire la soluzione è stare preparati. La questione non è come fanno molti, no? Che quando sentono parlare di malattie, allora fanno tutti gli scongiuri di rito, corna contro corna, eccetera, eccetera. Oppure quando si sente parlare della morte, ecco, addirittura cambiare le parole, vi ho detto altre volte, dice: mia mamma è andata via. E dove è andata? No, è andata via, è venuta a mancare. Cercatela, chi l'ha visto? Non dice: è morta. Ah, meno male. Sono quei modi di parlare con i quali noi attutiamo quelle cose, indoriamo la pillola, per non dire la verità della nostra vita. La nostra vita è così. È la cosa che ci renderà tranquilli sempre nella nostra vita. Non è non pensare a queste cose. Come a me è capitato vedere quando passa l'ambulanza, scongiuri di tutti i tipi, toccare pali della luce. Se c'è la corrente voglio vedere come ti va lo scongiuro, eccetera, eccetera. Non è questo. È vivere vicino al Signore. È l'unico modo per, lo dico apposta questo termine, tra virgolette, per esorcizzare la malattia e la morte. E raccontavo ieri sera, sono andato a benedire qualche anno fa in una casa, entro e salutato: come sta signora, state tutti bene? Sì. Mi giro, nella porta c'era tutto un corredo di cornetti, ferri di cavallo, e allora immagino se mi faccio perdere l'occasione, no? Ho chiesto, poi ho detto: beh, arrivederci. E quella fa: ma non benedice? Dunque, non posso benedire perché avete già tutto il corredo qui della protezione soprannaturale che viene da Napoli, probabilmente tutto questo che... Ha detto: no, ha strappato subito tutto, sicuramente poi l'ha rimesso, ha strappato subito tutto e abbiamo dato la benedizione. La nostra vita definitivamente è in mano al Signore. E noi non dobbiamo avere paura di andare incontro a determinate cose che, ripeto, dobbiamo considerare come cose normali della vita. Dobbiamo avere paura di essere lontani da Dio, questo sì. Avere paura di essere in una condizione seria, parliamo subito della parabola adesso che il Vangelo propone, di una condizione seria dove la nostra vita è solo foglie e non ci sono frutti. Per cui la logica dello struzzo, filosofia molto pericolosa, lo struzzo quando ha paura mette la testa sottoterra dimenticando di avere il corpo abbastanza grande fuori, esposto comunque a tutti i pericoli, per noi non serve. Per noi serve questa coscienza, che la nostra vita comporta queste cose. Potrò pensare che la mia vita è come la passeggiata della Vispa Teresa che andava in giro saltellando, cercando farfalline, un'illusione utopica, sbagliata e molto pericolosa. Perché nel momento in cui dovrò fare i conti con la realtà, quello sarà un momento critico di crisi molto pesante. E vi ho detto altre volte, anche perché ci sono alcuni giovani presenti, educare i nostri giovani a una vita, farli pensare, abituarli a una vita senza sacrificio, senza responsabilità, senza fatica e senza impegno, li espone a una crisi molto grande quando dovranno incontrare necessariamente le cose della vita. Mi è capitato di incontrare una tipa che aveva più di 50 anni, che non aveva mai visto morto. Mai visto morto. Ma il giorno che la morte busserà a casa tua, quale sarà la tua reazione? Una cosa allucinante. La vita va presa così com'è. Noi uomini già dall'inizio abbiamo voluto deteriorare il piano di Dio. Dio non aveva fatto la vita con tutti questi limiti, l'abbiamo portata noi uomini tutta questa serie di realtà nella vita, però la vita dobbiamo prenderla com'è, guardarla con occhi di fede come la vede il Signore. Quindi dire alcune cose, sto arrivando qui, no? Tipo: il Signore mi ha punito mandandomi una malattia, il Signore ha fatto morire questo mio parente o quell'altro, il Signore mi è successo un incidente, il Signore, sono delle bestemmie. Non è il Signore, è la vita fatta così. È la nostra vita di persone, come dicevo, e di creature finite che è fatta così. E allora la seconda parte del Vangelo, la parabola, ci insegna ancora di più come la nostra vita deve essere spesa in un modo valido, in un modo profondo. Voi sapete, spiegavo questo, ricordavo questo, che ho detto tante volte, voi sapete che la parabola non è un fatto accaduto, è un racconto che Gesù costruisce per far passare un messaggio. E Gesù, costruendo la parabola, dà a ogni elemento della parabola un significato. Noi certe volte andiamo in fretta perché non abbiamo anche il tempo tante volte di dire tutte le cose. Per esempio, in questa piccola parabola bellissima, andare in fretta significa: noi siamo il fico, Gesù è il vignaiolo, il padrone della vigna è Dio e siamo a cavallo. Direi che la parabola è più profonda. Per esempio, pensate questo, quello che la parabola dice. Un tipo, un signore, aveva comprato un terreno, aveva piantato una vigna, in questa vigna aveva piantato un albero di fico. C'è una volontà di Dio, perché questa vigna è la Chiesa. Il fico sei tu, sei voluto, non vieni a caso. Non sei una disgrazia, non sei un incidente. No, sei voluto da Dio. In questa vigna, che è una situazione massima di bellezza e di forza. Voi sapete che in Palestina una delle culture super è proprio la vita. Allora questa volontà di Dio, no? La Chiesa, che siamo noi tutti, la vite, che ricorda tante cose e richiama anche l'Eucaristia, e questo albero piantato apposta dicono una volontà che Dio ha su di noi. E vi faccio subito una domanda: perché cosa pensate che il padrone della vigna abbia voluto piantare un albero di fico nella sua vigna? Per avere molte foglie? Proprio no. L'ha piantata per avere il fico, e il fico, soprattutto nei paesi orientali, è molto importante, perché è un frutto dolce, perché è un frutto che si può conservare seccato, che si può portare nel deserto, che per tutto l'anno fornisce per esempio una quantità di zuccheri e cose importanti per un'alimentazione che è povera per via appunto della situazione logistica. Bene, Gesù ci fa capire che tante volte la nostra vita è così. Per cosa esisti? Per dare al mondo quel tributo di apparenza e di forma che il mondo cerca? O esisti per la sostanza? E quando è che il Signore è contento di te? Quando tu appari nello splendore della tua bellezza fisica o della tua prosperità economica, della salute, della cultura, dello sport? Ditemi, che cosa cerca Gesù, o meglio Dio Padre, nella nostra vita? Cosa cerca? Cerca i frutti. E la parabola ci dice ancora di più, non so se avete notato, dice il padrone che è Dio: è da 3 anni che vengo a cercare i frutti e non ne trovo. Dio ha una pazienza grandissima. Questo 3 anni, voi sapete che 3 è il numero di perfezione, vuol dire una situazione consolidata. Dio ha avuto molta pazienza. Cercava questi frutti, ma ha pazientato già molto. Tuttavia si rivolge al vignaiolo, che è Gesù. Gesù che, quando ci ha parlato, Vangelo di San Giovanni, capitolo 15, di se stesso e del nostro rapporto con lui, ha detto: io sono la vite, voi siete i tralci, il Padre mio è l'agricoltore, voglio che portiate frutto, il vostro frutto rimanga. Siamo sempre in linea, vedete? Gesù intercede chiedendo al Signore ancora misericordia. Aspettiamo ancora un anno. Zappiamo, annaffiamo, concimiamo, vediamo se porterà frutto, se no poi lo taglierà. E qui chiaramente siamo costretti a fare la nostra riflessione personale. Per esempio, una delle domande che mi sono fatto io e che voglio condividere con voi è questa: da quanto sta aspettando Dio? Da quanto sta aspettando Dio che mi decida, che prenda sul serio la vita cristiana, che mi decida a fare quei passi che mi vengono difficili, ma che devo fare se voglio essere cristiano? Per esempio, che decida di pregare seriamente, che decida nella mia vita di trovare spazio per l'adorazione, che mi decida a pensare al sacramento della confessione come una tappa imprescindibile nel mio cammino cristiano. Quando mi deciderò, attenzione, perché la soluzione non è quella di giocare per il corner, salvarmi in corner, ma quella di giocare una partita piena. E se fosse già questo l'anno che Gesù ha ottenuto da Dio di pazienza e di misericordia per me? E se fosse già questa la Quaresima nella quale il Signore, per esempio con questo Vangelo, per esempio con le tante cose che facciamo in parrocchia, sta zappando, annaffiando e concimando, che cosa faremo se non rispondiamo? E vi ricordate com'è finita la riflessione che ho fatto con voi domenica scorsa? Dicevo: chi obbliga Dio a continuare a darmi quelle grazie che io da anni rifiuto? Chi lo obbliga? Nessuno. E dicevo quella frase di Sant'Agostino che oggi voglio ripetere per finire: ho paura del Signore che passa. Non perché Gesù faccia paura, ma perché se perdo il treno non è detto che quel treno ripassi. Se perdo le grazie che il Signore fa arrivare alla mia vita, chi mi assicura che quelle grazie mi verranno ridate? Che diritto ho io di ricevere dal cuore di Gesù quelle cose che ho ricevuto da anni e che ho rifiutato per anni? Quei richiami che sono arrivati al mio cuore e io non ho voluto ascoltare. Quelle cose che dovevo fare, sapevo di dover fare e non ho voluto fare. Chi obbliga Dio a ridarmi tutto questo? Allora pensiamo: Dio ha avuto già tanta pazienza con me. Con me, Don Chicco, tantissimo. Non so, non lo sappiamo, non lo sa nessuno, se questo è l'anno supplementare che il Signore ci concede. Devo prendere la palla quando rimbalza, approfittare della grazia e della misericordia del Signore adesso, non l'anno prossimo. L'anno prossimo non so come sarà. Diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, che è morta a 24 anni, guardate quando uno è vicino al Signore come la sua vita e il modo di pensare sono profondi. Il passato non ce l'ho più. Il nostro passato, per quanto possa essere stato disastroso, è nella misericordia di Dio, è seppellito lì. Il futuro non ce l'ho ancora, non posso ipotecare il futuro, il domani. E diceva: per amarti, Signore, ho soltanto il momento presente. Questa Quaresima, questa domenica, questa settimana che si apre, questa famiglia nella quale vivo, col mio lavoro, con quelle persone che incontro, questa situazione qui, senza sognare chissà che cosa o fare ipotesi che in filosofia si chiamerebbero futuribili. Chissà cosa potrebbe succedere se questo non è un qualcosa di certo e non è sicuro che le ipotesi si realizzino. Allora, chiudendo, io credo che Gesù nella messa di oggi voglia sentire un impegno forte da parte nostra, perché la nostra vita non sia foglia, non sia foglia. Molte foglie non servono, ma perché nella nostra vita ci siano i frutti. Perché Gesù oggi nella messa intercede dal Padre ancora pazienza e misericordia per noi. E la Madonna Santissima vogliamo proprio chiedere, lei che è Madre della Misericordia e che in questa Quaresima vediamo come Madre del dolore e della sofferenza, quel supplemento di forza e di coraggio che c'è necessario per vivere bene la nostra vita, per non sprecare le grazie che il Signore ci dà, per essere quel fico, quell'albero, quella pianta che rende al Signore il frutto che il Signore aspetta da noi. Bellissimo, pensate così. Bellissimo che Dio, avvicinandoci, possa dire: grazie, figlio mio, per questi frutti che cercavo e che tu mi hai dato con la tua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Vedete che il credo è quello degli apostoli, nella terza pagina del foglietto. In questa forma rinnoviamo la fede del nostro battesimo.